Alleluia. La parola di stasera ci scuoterà un pochettino. Voglio raccontarvi una storia. Questa storia si intitola Il negozio di Dio, non so se la conoscete. In una bottega dietro un bancone vedo un angelo. Meravigliato gli chiedo: che cosa si vende qui? E lui mi risponde: tutti i doni di Dio. E io chiedo: costano molto? E lui risponde: niente affatto, è tutto gratis. Mi guardo intorno incuriosito. Bottiglie di fede, pacchetti di speranza, confezioni di felicità. Mi faccio coraggio e faccio il mio ordine. Allora mi dia per favore molto amore, tutto il perdono che ha, una bottiglia di fede, abbastanza felicità e la salvezza per me e per i miei amici. L'angelo mi prepara un pacchettino ben confezionato, ma così piccolo da stare nella mia mano. E gli domando: tutto qui? E lui sorridendomi: mio piccolo amico, il negozio di Dio non vende frutti, ma semi.
Ciappa su e porta a casa.
Non frutti, ma semi. Noi vogliamo che tutto sia già tutto pronto. Dillo alla persona accanto a te: Dio ti sta dando dei semi da piantare e da fare crescere. Non frutti, semi. Apriti con me la scrittura in Matteo al capitolo 14. Leggiamo dal versetto 21 in poi. Sì, mi ha dato una visione chiara mentre stavamo cantando all'ultimo. L'episodio si concentra durante uno dei miracoli più straordinari che Gesù ha compiuto, un miracolo di creazione. Gesù ha appena moltiplicato 5 pani e 2 pesci per dare da mangiare a più di 20.000 persone. 5.000 soltanto erano uomini, senza contare donne e bambini. E siccome a quel tempo le famiglie erano molto numerose, se aggiungi per ogni uomo una moglie, sono 10.000, se aggiungi un paio di bambini,
anche 3.
Sono 20-30.000 persone. Ed è scritto qui al versetto 21 di Matteo 14: ora coloro che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. E attenzione qui al verso 22: subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli, dite insieme a me, costrinse i suoi discepoli. Non glielo chiese per favore, non diede un semplice consiglio o indicazione. Subito dopo cosa ha fatto Gesù?
Costrinse
i suoi discepoli, li costrinse perché non volevano andare. Perché? Li costrinse a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. Dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare, e fattosi sera era là tutto solo. I discepoli non volevano lasciare Gesù da solo, o quantomeno, forse era una cosa un po' più egoistica, non volevano fare il tratto di mare senza Gesù, perché l'ultima volta erano incappati in una tempesta tremenda. Gesù aveva calmato, vi ricordate, aveva sgridato il vento, calmato il mare, ma lui stava dormendo in acqua, sulla barca. e loro sono dovuti andarlo a svegliare. Signore, ma non ti importa che noi moriamo qui? E Gesù si svegliò e sgridò il vento e il mare si calmò, si girò verso i suoi e disse: perché siete senza fede? E la Bibbia dice al versetto, se noi leggiamo un attimo in Marco al capitolo 4, l'ultimo versetto, dice una cosa importantissima che ci dà un ottimo spunto di riflessione. Marco 4, 41: ad essi furono presi da gran timore e dicevano tra loro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Loro ebbero una rivelazione potente di chi avevano accanto, di chi avevano con sé in barca. Ebbero la rivelazione che Gesù aveva l'autorità e la potenza di calmare il vento, di sgridare il vento, calmare il mare e sedare ogni tempesta. Eppure non avevano mai visto una tempesta così tremenda. E in mezzo ai discepoli c'erano quattro pescatori che erano nati e cresciuti in quel lago. Sapevano quali erano le tempeste di quel lago, ma quella tempesta era soprannaturale. In questo episodio Gesù li manda da soli e non volevano andare, ma dice la Bibbia: Gesù li
costrinse.
Non so se vi siete mai sentiti in una situazione dove vi siete costretti, vi siete sentiti costretti dal Signore a fare una cosa che non volevate fare. Non so se vi è mai capitato. A quanti è successo? Stasera avremo una interpretazione della tempesta totalmente diversa da come l'abbiamo avuta, perché noi troppo spesso e quasi sempre diamo una connotazione sempre uguale alla tempesta. La tempesta è o il frutto del nemico che si scaglia contro di noi, o il frutto della vita che si scaglia contro di noi, o il frutto di scelte sbagliate che abbiamo fatto e che hanno prodotto delle conseguenze che noi definiamo, chiamiamo tempesta. Ma è scritto al versetto 24 di Matteo 14 che la barca intanto si trovava al largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Dite insieme a me: il vento era contrario. E voglio darti una notizia che non è nuova, che non è piacevole, ma se tu oggi hai un minimo di forza nella tua vita è perché hai affrontato una tempesta e ne sei uscito fuori.
Amen.
So che non fa piacere sentirsi dire queste cose, perché a nessuno di noi piace affrontare le tempeste, a meno che non ci sia qui qualche masochista straordinario che dice: sì, io mi alzo la mattina per andare incontro alla tempesta. Non credo che ci sia una persona sana di mente qui che possa dire con tutta onestà: sì, mi piacciono, vivo per questo, mi piacciono le tempeste. Proprio sono un cacciatore di tempeste. Credo che ci sia una persona che possa dire una cosa del genere. A chi piace la tempesta? Eppure, che ci piaccia o no, sono quelle cose che ci rendono più forti.
Amen.
Ora, al versetto 22 è scritto una cosa straordinaria, strana. Gesù costrinse i suoi discepoli a precederlo all'altra riva. Gesù guarda i suoi discepoli e dice loro: precedetemi all'altra riva. E i discepoli: no, 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 Signore, non ci pensare neanche, non se ne parla nemmeno, tu stai scherzando, che hai mangiato stasera? No, 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 che qualcosa ti ha fatto male. No, no, non esiste. E la Bibbia dice che Gesù... li costrinse a precederlo, a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva. E quando loro salirono sulla barca e cominciarono a prendere il largo, la Bibbia dice che la barca era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Vogliamo essere onesti stasera, sì, è veri. Gesù sapeva che ci sarebbe stata una tempesta, sì o no?
Sì.
E quindi?
Non potevi aspettare. aspettare un pochettino. Magari ci facevi andare un po' prima, invece di farci perdere tempo a prendere le 12 ceste. Chi se ne frega delle 12 ceste se poi moriamo? Anzi, creano un peso nella barca, ci danno difficoltà. Oppure dopo tu ti prendevi il tuo tempo per pregare, non ci facevamo una partita con la PlayStation. Andavamo a trovare i nostri parenti, del resto eravamo vicino a Capernaum. Qual è il problema? La notizia più incredibile di stasera è che ci sono tempeste che non sono il prodotto del diavolo, che non sono il risultato della vita cattiva o delle persone che non ti amano. Sono tempeste che non sono il risultato dei tuoi errori e dei tuoi sbagli. Ci sono tempeste dove lui letteralmente ti ci butta dentro. E non ha importanza capire ciò che ha scatenato una tempesta. Ciò che è importante per noi comprendere è che lui lo sapeva.
Sì, ma non è simpatico
quando fa così. No, per niente. Ma infatti questo è il centro del messaggio di stasera, è proprio questo. Perché so che Dio parlerà a tutti noi.
Amen.
Smettila di darti colpe di tempeste. Amen. Di cui non hai colpe. Smettila di dare la colpa al diavolo di alcune tempeste. Noi lo colpiamo anche di cose di cui lui non fa. Smettila di dare la colpa ad altri per alcune tempeste che capitano nella tua vita. Gesù ha dato un ordine ai suoi discepoli: io voglio che voi mi precediate all'altra riva. Dillo alla persona accanto a te: c'è un'altra riva nella tua vita. C'è un'altra riva nella tua fede. C'è un'altra riva nella tua vita di preghiera. C'è un'altra riva nella tua capacità di seguire Dio. C'è un livello diverso. C'è qualcosa di meglio. C'è qualcosa al quale tu non hai mai pensato prima. C'è una strada per la quale non sei mai passato prima. C'è una capacità di comprendere le cose di Dio che non avevi prima. C'è un'altra riva dove Lui desidera portarti. Forse in maniera come a te non piace, ma è necessario.
Amen.
E ti spiegherò il perché. I discepoli cominciarono ad avere paura. Perché? Perché le onde sbattevano sulla barca e il vento era contrario. Questa è una cosa che dico spesso: quando tu decidi di seguire Gesù, di fare la sua volontà e gli dai la tua vita, gli cedi interamente la tua vita, tu stai decidendo di cooperare con Lui e di lavorare con Lui nel regno di Dio. Siamo Suoi collaboratori, la Bibbia dice. Ora, nel regno di Dio niente è normale.
Amen.
Neanche tu. Dillo alla persona accanto a te: tu non sei normale. E se sei qui stasera e continui ad ascoltare questa parola, sicuramente non sei normale. Sono poverini dei ragazzi che sono qui, purtroppo non se ne possono andare perché sono con i genitori. Io veramente me ne vorrei andare, ma non posso. Scherzetto. Ma quando decidi di lavorare nel regno di Dio e di vivere in maniera soprannaturale, i risultati saranno soprannaturali.
Amen.
Ma anche le tempeste saranno Amen. Soprannaturali. Avrai dei miracoli straordinari, ma avrai delle battaglie incredibili. Cose nelle quali non ti sei sobbarcato mai, cose che non hai mai sperimentato. Perché? Perché il livello è soprannaturale. E quando vai ad un livello e vivi ad un livello soprannaturale, tutto è soprannaturale, anche i problemi. Ma ciò che a volte dimentichiamo è che più entriamo nel soprannaturale e più è facile risolverli.
Amen.
Noi a volte ci spaventiamo perché sono delle cose che non abbiamo mai affrontato prima, ma non ci rendiamo conto che nel regno di Dio, in quel regno, in quel reame, in quell'atmosfera, tu non combatti contro sangue e carne, non combatti con le tue forze.
Amen.
E i discepoli, il versetto 25, alla quarta vigilia della notte è scritto: Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E si misero a gridare dalla paura. Non è carino, non è carino. Non solo la paura della tempesta, delle onde, del vento, ora pure i fantasmi! È buio, non ci sono luci in mezzo al lago. Non avevano la luce del cellulare, fammi luce qui un attimo. E in penombra vedono questa figura tra le onde, il vento, sembra una figura astratta che cammina in mezzo al mare, e non capivano se stavano gridando per la paura della tempesta o per la paura del fantasma. Era una situazione assurda. Allora, ho detto diverse volte questa cosa, che molti non sanno che c'era una leggenda a quel tempo. E se ti trovavi in mezzo al mare con la tempesta e vedevi una cosa camminare sulle acque, quella era la morte che ti stava venendo a prendere. Gesù lo sapeva, non è carino se fa una cosa del genere. Per niente. Tu sai che c'è la tempesta, sai che c'è questa leggenda e mi fai questo scherzo? Non poteva venire volando, voglio dire. Ma cominciarono a gridare dalla paura. E il versetto 27: ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. Loro avevano visto Gesù calmare la tempesta. Ascoltami per favore. E ci sono tempeste che si sono calmate perché hai pregato, perché hai preso autorità, o perché in un modo o in un altro Dio è intervenuto. Quanti possono dire che è così? Ci sono tempeste che non si calmeranno così. Loro avevano visto fino a quel momento Gesù calmare una tempesta. Lui, chi è costui dinanzi al quale anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Avevamo avuto la rivelazione di questo Gesù con l'autorità di calmare la tempesta, ma in quel momento loro avevano bisogno di avere la rivelazione di un Gesù che camminava dentro la tempesta. Loro avevano bisogno di incontrare lo sguardo di Gesù non dentro la barca, ma fuori dalla barca. E Gesù si rivela ad ognuno di loro, e avevano bisogno di avere una rivelazione più profonda di Gesù. E questa tempesta che stai attraversando, che attraverserai, nessuno te lo augura, ma ti garantisco al 100% che accadrà. Non sto profetizzando, è normale. O che deve accadere, o che succederà, o nella quale tu sei dentro. Il motivo di questa tempesta principalmente è che tu abbia una rivelazione più profonda di chi Gesù è nella tua vita. Non è semplicemente credere in Lui, ma è avere fiducia in Lui. Non è credere che Lui è il Signore, ma avere la fiducia che Lui ha il controllo della tua vita. E qua succede qualcosa. Ci parla tantissimo Pietro,
sempre lui
era siciliano. Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. E Pietro rispondendogli gli disse: Signore, se sei tu, entra subito nella barca e sbrigati, perché qua stiamo per affondare. Questo sarebbe stata una preghiera normale. Voglio ricordarvi che Pietro non era normale. Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Pietro sta comprendendo il motivo della tempesta. Ci sono tempeste che sono destinate a distruggerti, ma ci sono tempeste che sono create per formarti.
Amen.
Ci sono tempeste che arrivano nella tua vita per farti finire definitivamente tutto quello in cui hai sognato, ma ci sono tempeste che ti forgiano per farti arrivare lì dove il sogno ha stabilito che tu arrivi.
Amen.
Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Pietro aveva smesso di gridare dalla paura, aveva smesso di essere ansioso e si rende conto in un istante, per favore seguitemi, si rende conto che alcune parole sono nello spirito e arrivano direttamente dallo spirito allo spirito. Pietro si rese conto in quell'istante che il luogo più sicuro non era la barca, ma erano le acque. In un istante Pietro si rese conto che c'era più sicurezza camminando sulle acque che rimanere in una barca che stava per capovolgersi. Gesù non gli disse: no Pietro, non ti preoccupare, rimani in barca, tanto sto arrivando. No, qua realizziamo Ebrei 11:6, dove dice: senza fede è impossibile piacere a Dio. Quando Dio incontra qualcuno che ha fede, ve lo dico in siciliano, a Dio ci piace. Un signore dice: ah! C'è quella forma proprio di godimento assoluto. Ah! Finalmente, sai quando portano il vino buono a tavola? Ah! Gesù non calma Pietro, gli dice: Pietro, sempre tu ti vuoi mettere in mostra. Sto arrivando. Altri quattro passi. No, Gesù incontra lo sguardo di Pietro mentre Pietro incontra il suo sguardo e Gesù lo incoraggia e gli dice:
vieni.
Ed era quello era lo scopo della tempesta: portare i discepoli ad un livello nel quale non erano mai arrivati.
Amen.
Ci sono tempeste, la faccio breve, che si calmeranno soltanto in un momento, quando tu uscirai fuori dalla barca.
Amen. Amen.
E poi ci ritornerai con Gesù.
Amen.
Perché Pietro scende dalla barca e comincia a camminare sulle acque. C'era il vento, c'era il mare agitato, ma lui cammina in maniera tranquilla, come se fosse su una moquette. E la Bibbia dice qua al versetto 30, dice: ma vedendo il vento forte ebbe paura. Ma il vento c'era prima, sì o no? Il vento c'è sempre stato. Quindi il problema non era il vento, il problema era la fede. Vedendo il vento, dice la Bibbia, ebbe paura e cominciò ad affondare. Vedete, anche questo è soprannaturale. Pietro non affonda, Pietro comincia ad affondare. Pietro comincia ad affondare, Pietro piano piano comincia ad affondare, anche l'affondamento è soprannaturale. Perché era direttamente proporzionale alla fede che è praticamente... si stava volatilizzando. Quando Gesù gli ha detto vieni, il suo cuore si è riempito di fede. Perché? Perché la fede viene dall'udire la parola di Cristo. Lui si è agganciato a quella parola, è sceso dalla barca, ha camminato sulle acque e ha compreso e ha realizzato che il luogo più sicuro non era la barca, ma era camminare sulle acque verso Gesù. Poi si è distratto, ha guardato il vento che già c'era prima e comincia ad affondare e grida e dice: Signore, salvami! E Gesù, dice la Bibbia al versetto 31, subito Gesù stese la mano e gli disse, mentre continuava ad affondare: oh uomo di poca fede, perché hai dubitato? E Pietro lo guarda: lo studio biblico lo facciamo dopo, per ora salvami. E la Bibbia dice che Gesù prese la mano, lo prese e lo tirò su. Dove lo tirò su?
Sull'acqua.
Se Gesù fosse stato normale, l'avrebbe messo sulla barca, ma Gesù non è normale. Se i suoi discepoli sono strani, lui è molto più di loro, perché lui è il maestro. E i discepoli non hanno superato il maestro. Perché Gesù stende la mano, prende Pietro dall'acqua, lo tira fuori e lo mette sull'acqua. E subito dopo è scritto: poi, quando salirono in barca, il vento s'acquetò. Quando è finita la tempesta, non ci sono state preghiere? Ascoltate, perché questo è importante, queste sono particolari fondamentali. La tempesta è terminata, non ci sono state preghiere? Gesù non ha sgridato il vento? Gesù non ha calmato l'acqua? Gesù non ha preso autorità sui demoni? La tempesta si è calmata quando Pietro è salito di nuovo in barca. Ci sono certe tempeste che sono state disegnate per farti uscire dai tuoi limiti, per farti andare oltre i paletti che tu hai stabilito. Ci sono tempeste che sono state letteralmente pennellate da Dio per la tua vita affinché tu possa andare al di là della tua zona comfort. Sai perché? Perché sei tu che glielo hai chiesto un giorno.
Ma non è carino che
lui ascolta tutto quello che gli dici e non si dimentica mai niente. C'è qualcuno qui per caso che ha mai detto almeno una volta: sia fatta la tua volontà nella mia vita? Ti ha fregato? Ti sei fregato con le tue stesse parole, con la tua stessa preghiera? È fatta, hai firmato un contratto con lui.
Anche costi qualche cosa.
Qualcuno ha mai detto: qualunque sia il costo da pagare, qualunque sia il prezzo da pagare, qualcuno l'ha mai detto? Per favore, alzate la mano, onestamente. Fai di me un tuo strumento, c'è qualcuno che l'ha mai detto prima? Fai di me ciò che vuoi, fai con me ciò che tu vuoi, eccomi, manda me. Signore, so che ci sono cose da cambiare, l'hai detto mai al Signore? Signore, cambiami. Beh, voglio dirti che lo sta esaudendo.
E che ci ha ascoltato.
Che lui ascolta sempre queste preghiere fatte col cuore, perché lui prende sul serio tutto quello che viene detto col cuore. E se anche in qualche momento tu volessi tornare indietro, e non c'è l'opzione rimborso, non c'è questa opzione del rimborso. Dio si è legato a te quando tu hai detto sì con tutto il cuore, non quando tu hai detto sì con la mente. E ora che stai dicendo no con la mente e non con il cuore, lui neanche ti ascolta.
Bello questo.
Lui è legato a te per quel sì che gli hai detto con tutto il cuore. E anche se tu in questo momento gli stai dicendo no con con la tua mente non è valida.
Gloria a Dio.
Non è nel contratto. Ci sono tempeste. Non sto dicendo che a Dio piace mandare malattie, non sto dicendo questo, perché non è sicuramente questo quello di cui stiamo parlando. Ci stiamo capendo bene. Dio non usa le armi del diavolo per lavorare la nostra vita, non stiamo parlando di questo, ma una cosa è certa: la tempesta è quella che ci forgia e ci forma più di qualunque altra cosa nella nostra vita. Io ringrazio Dio, come credo ognuno di voi, di aver passato momenti difficili nella mia vita, perché quei momenti difficili mi hanno reso ciò che sono oggi. Non sembrate tanto convinti, ma so che siete convinti di questo. Gesù li costrinse a precederlo all'altra riva, e lui sapeva che ci sarebbe stata una tempesta, e lui sapeva che si sarebbero impauriti, e lui sapeva tutto quello che sarebbe successo, e ha fatto questo in modo tale da costringere, tra virgolette, Pietro a uscire il meglio di se stesso. Oggi noi possiamo criticare Pietro quanto vogliamo, ma lui è l'unico dei discepoli che ha camminato sulle acque e che ha fatto esattamente quello che Gesù ha fatto, perché Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli l'opera che faccio io, e ne farà di maggiore. La tempesta che stai affrontando è stata disegnata per farti andare ad un livello al quale non sei mai arrivato, per distruggere i confini e i parametri che tu hai stabilito nella tua vita, per demolire tutte quelle quell'autodifesa che tu hai creato, quella barca nella quale ti stai nascondendo dentro una tempesta. La tempesta non finirà fin quando starai nella barca. La tempesta finirà soltanto quando uscirai dalla barca e rientrerai con Gesù, perché Gesù non sarà con te sulla barca, Gesù ti aspetterà dentro la tempesta.
Amen.
Lo ripeto perché è fondamentale. Non fraintendetemi, noi sappiamo che Gesù ha detto che sarebbe stato con noi ogni giorno della nostra vita. Amen. Lui è con noi sempre. Quello di cui sto parlando è di una rivelazione specifica e più profonda, di cui il tuo cuore e il mio cuore hanno un assoluto necessario bisogno. Tu ed io stiamo andando incontro a situazioni nel 2019 che non abbiamo mai affrontato prima, e se non abbiamo la giusta rivelazione di chi Gesù è nella nostra vita, noi non andremo all'altra riva. Noi rimarremo sempre nella vecchia riva. Ora, se siamo qua, non è semplicemente perché vogliamo fare una riunione in più. Se siamo qua è perché desideriamo crescere nelle vie del Signore. Gli stiamo chiedendo: se c'è qualcosa che non va nella mia vita, toglila. Lui lo sta facendo. Quando mamma aquila e i suoi aquilotti appena nati li ciba, esce in volo, prende la preda, prende tutto quello che è disponibile, ritorna nel nido sulla vetta della montagna e ciba i suoi piccoli che sono all'interno di questo nido, che è una dimostrazione di ingegneria di altissima qualità. È la natura. Dio ha creato questi uccelli in grado di fare dei nidi con una tale peculiarità, una tale specificità, costruiti in maniera tale che l'uomo lo può solo sognare. Lo fanno in maniera naturale, creano prima il nido, poi fanno le uova, covano, quando si aprono e si schiudono le uova, mamma aquila va, torna continuamente, prende il cibo, ma arriva il momento in cui gli aquilotti devono iniziare a volare. E se voi vedete i documentari, non esiste un solo aquilotto che desidera uscire da quel nido. E c'è qualcosa che mamma aquila fa che è sconvolgente. La prima cosa che fa: comincia a distruggere il nido. comincia a prendere un ramo e lo tira, un ramo via, lo tira, prende tutto quell'apparato straordinario che solo a vederlo ti appassioni della natura, perché qualcosa fatto con una tale precisione, con una tale passione, con una tale naturalezza. E questo animale che ha costruito questa meraviglia, questa cosa stupenda, comincia a distruggere letteralmente il nido. E gli aquilotti si sentono disorientati. Disorientati perché viene distrutto il loro habitat naturale. C'è qualcuno che ha detto qualche volta: Signore, serviti di me qui? Ripeto la domanda. Mandami dove vuoi, fai di me ciò che vuoi, qualunque sia il prezzo da pagare. Gli aquilotti guardano il nido, si guardano gli uni gli altri e dicono: ma mamma è impazzita. Tu nasci e cresci in un posto e pensi che devi morire in quel posto. E poi mamma aquila fa qualcosa. Si mette all'interno. Dall'altro lato, in mezzo c'è il nido con i piccoli e a qualche centimetro c'è lo strapiombo. Centinaia e centinaia e centinaia di metri di vuoto. E mamma aquila comincia a fare questo. Spinge i piccoli verso il vuoto. Pensate ai piccoli, mamma è impazzita, ci ha messo al mondo e ora ci vuole uccidere. Non è carina mamma aquila qui, eh? Cosa pensano i bambini, gli aquilotti in quel momento, della loro mamma? Che è impazzita. Cosa pensa mamma aquila degli aquilotti?
Devono volare.
Finalmente è arrivato il loro momento. Butta il primo nel vuoto, non sanno neanche di avere le ali perché non le hanno mai usate. E se il primo riesce a prendere il volo, mamma aquila guarda da sopra, fuori uno, e inizia col secondo e lo spinge, spinge, spinge il secondo, il secondo. E questo aquilotto che precipita nel vuoto, mamma aquila conosce le distanze, ha una vista d'aquila.
Ci sta, è capito.
La sua vista è come quella di un'aquila, si butta in picchiata e cosa fa? Mentre sta precipitando, lei si mette di sotto, lo prende al volo e lo riporta su. Mamma aquila è impazzita, prima mi voleva uccidere, ora mi salva. Lo porta su e cosa fa? Ops, di nuovo giù. E questo lo ripete fin quando gli aquilotti non acquistano la loro autonomia. Dillo alla persona accanto a te: è il tempo di iniziare a volare. Insieme a me, mamma aquila non è impazzita, mamma aquila mi ama e vuole il meglio per la mia vita. Ma non succederebbe mai senza prima quel volo e quel salto nel vuoto, dove sembra che ormai tutto è finito. Segno della
croce. Ma non è cattolico.
L'aquilotto cattolico. No, ti dico che in difficoltà lo fanno tutti. In momenti di difficoltà. Chi non crede? nella Madonna la invoca, te lo garantisco. C'è un miscuglio, nei momenti di difficoltà tutti diventano tutto. E poi arriva mamma qui, oh Madonna. Alleluia. Spero che nessuno si offenda. Se c'è una tempesta che stai affrontando nella tua vita, sono tempeste realmente che non passeranno finché tu non farai una scelta di qualità. Per fare l'ultimo esempio, alcuni di voi si ricordano in Genesi al capitolo 12 quando Dio chiama Abramo e gli dice: lascia la tua terra, lascia il tuo parentato.
Verso la terra che io ti indicherò.
Genesi 12, 1, vattene dal tuo paese, dal tuo parentato, dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò, io farò di te una grande nazione, eccetera, eccetera. Dio diede una indicazione chiara, no? Vai via dal tuo paese e dal tuo parentato, dalla casa di tuo padre. Abramo lasciò la casa del padre, lasciò la propria terra, il proprio paese, ma diede a Dio una obbedienza parziale, perché in realtà si portò suo padre e si portò suo nipote. Questo gli procurò un grandissimo ritardo. La Orde Caldea arrivò a Caran, dove suo padre poi si ammalò e dovette aspettare la morte di suo padre. Ma da Caran poi arrivò nella terra di Canaan e arrivò con suo nipote. Ora, è scritto una cosa importante al capitolo 13, che i loro armenti erano talmente grandi, talmente abbondanti, che il paese non poteva contenerli. Stavano bene economicamente, erano molto prosperi. E dice la Bibbia che sorse una disputa tra i pastori di Lot e i pastori di Abramo, sempre un problema tra pastori. E allora è scritto che Abramo disse a suo nipote Lot, disse: tu sei mio parente, sei la mia famiglia, noi non possiamo litigarci, facciamo una cosa, è buono ed è meglio che ci separiamo, così rimaniamo in pace. Se tu andrai a sud io andrò a nord, se tu andrai ad est io andrò ad ovest, se tu scegli la pianura io sceglierò la montagna e al contrario, quindi fai la tua scelta, ovunque tu andrai io andrò nella direzione opposta. Lot scelse la pianura, furbo, di Sodoma e Gomorra, dove c'era dove scorreva tanta acqua, no? Dove c'era molta abbondanza di terreno. E Abramo se ne andò nelle montagne. Nel capitolo 14, seguitemi all'ultimo versetto. Scusate, in Genesi 13, il versetto 14. E l'Eterno disse ad Abramo dopo che Lot si fu separato da lui. Dillo insieme a me, dopo. Non prima, dopo. L'Eterno disse ad Abramo dopo che Lot si fu separato da lui: alza ora i tuoi occhi, guarda il luogo dal dove sei, al nord, a sud, a est e a ovest, tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Dio aveva parlato al cuore di Abramo, ma non gli aveva mai mostrato qualcosa di chiaro. Ora il concetto è questo: se Dio ti chiede di fare una cosa, è meglio che tu la faccia, perché se non la fai sarai costretto a farla. Non sto parlando di minacce, non sto parlando di mafia. Dio non fa proposte che non possiamo rifiutare. Dio è...
Come Giona.
Eh?
O fai o non fai, cioè te lo fa fare.
Cioè, quando noi abbiamo un rapporto con un Dio profondo, basato sul nostro amore, Dio dà a noi delle parole. Dio si aspetta che noi agiamo in accordo a certe parole. Possiamo rifiutare, possiamo agire in maniera parziale. Abramo agì in maniera parziale. Dio ha detto: lascia la casa e lascia i tuoi parenti. Abramo ubbidì in maniera parziale, ma arrivò il momento in cui le circostanze attorno a loro si misero in maniera tale che Abramo si trovò costretto a separarsi dal suo parente, che era esattamente quello che Dio gli aveva detto anni prima. E ricordo un giorno che Dio mi disse queste parole. Mi disse: quando io parlo per la tua vita, io mi aspetto che tu faccia quello che io ti dico, perché quella parola e quell'atto di ubbidienza ti porterà lì dove io ho stabilito. E se io ti dico di farlo, io so che tu sei in grado di farlo. E se non lo fai, potrai girare attorno quando vuoi, arriverà il momento in cui sarai tu stesso costretto a scegliere quella determinata cosa e ti renderai conto che era quello che io ti avevo chiesto. Lot si separò da Abramo. Quanti sanno cosa significa il nome Lot? Il nome Lot significa velo. Guardate il versetto 14. L'Eterno disse ad Abramo dopo che il velo fu rimosso da lui: ora alza i tuoi occhi e
guarda.
Non puoi guardare con un velo davanti. Ci sono cose che realizzerai in questo anno soltanto grazie ad una tempesta che stai attraversando.
Amen.
Perché questa tempesta ti porterà fuori dalla barca, ti porterà a fare delle scelte importanti a livello economico, a livello familiare, a livello sentimentale, a livello lavorativo, a livello societario, a livello di comunità, a livello spirituale in genere. Ci sono delle cose che ti porteranno a fare delle scelte così importanti e così radicali che ti porteranno all'altra riva di te stesso. Lì dove ti aspetta una fede diversa, lì dove ti aspetta un coraggio diverso, lì dove ti aspetta una franchezza che non hai mai avuto, lì dove ti aspettano soldi che non hai mai avuto per il quale stai pregando, lì dove ti aspetta un lavoro che hai sempre desiderato e che non hai mai avuto, lì dove desideri quel marito, quella moglie o quel figlio che stai desiderando, un atto di fede, di ubbidienza ti porterà a realizzare qualcosa che non hai mai realizzato prima. E saranno rimossi i veli dei tuoi occhi e riuscirai a vedere con assoluta chiarezza, in maniera cristallina, tutte le promesse che Dio ha stabilito per te, e tu riceverai queste parole: tutto quello che tu riesci a vedere io già te l'ho dato. Il regno di Dio non è fare scuola biblica, fare qualche riunione, alzare le mani, cantare qualche canto, dire alleluia e baciare qualcuno alla fine della serata. È viverlo ogni giorno. Amen. Della nostra vita in maniera su base quotidiana.
Amen.
Le relazioni che dovrai avere in quest'anno devono essere relazioni soprannaturali. Se ci sono situazioni che vanno ad intralciare il tuo cammino con Dio, fai delle scelte chiare, stabilite, elimina Lot, che non è necessariamente una persona, naturalmente. A volte sì, a volte no, ma a volte sì, a volte no, ma a volte sì. Abbi il coraggio di fare delle scelte chiare. Scegli con chi associarti, conquistare, con chi spendere il tuo tempo. Scegli dove spendere il tuo denaro. Scegli a chi, scegli con chi pregare, scegli con chi lavorare, scegli con chi collaborare, ma scegli anche con chi non devi collaborare, non chi non devi amare, perché amerai tutti, ma non sei chiamato a lavorare con tutti. Sei chiamato ad amare tutti, ma non tutti sono amici. Puoi avere un rapporto amichevole con molti, ma gli amici li troverai sulla punta delle dita. I fratelli e le sorelle non le possiamo scegliere, gli amici sì. I fratelli e le sorelle non le possiamo scegliere, ma i collaboratori, le persone con le quali spendere il nostro tempo di qualità, lo possiamo scegliere. Questa tempesta forse è arrivata per poter scuotere la nostra vita e farci uscire da una sorta di coma, guidato. Ci sono delle cose che non vuoi perdere, Dio ti sta dicendo le devi mollare. Perché sono delle ancore, perché sono delle zavorre nella tua vita e non ti permettono di decollare. Sono dei legami che non ti permettono di andare oltre. Questa tempesta ti depurerà da ogni cosa che non va nella tua vita. E anche se oggi puoi dire al Signore, non mi piace come l'hai fatto, domani dirai, ti ringrazio così tanto, amen, perché era l'unico modo in cui potevi farlo nella mia vita.
Amen.
Hai visto Gesù calmare le tempeste, ora hai bisogno di vedere un Gesù che ti aspetta dentro la tempesta. Amen. Perché ci sono tempeste che non passeranno, né con preghiere puoi fare pregare tutto il mondo. Puoi mandare tutte le catene di preghiera su WhatsApp, tutte quelle che vuoi, con le maledizioni a seguire. Se non pregate per me vi succederà questo, quest'altro. Puoi fare tutto quello che vuoi. Ci sono tempeste che non finiranno fin quando tu non deciderai di uscire dalla barca, andare da Gesù e rientrare in barca con Gesù.
Amen.
Non so se Dio ha parlato a qualcuno stasera, ma posso dire che Dio ha parlato alla mia vita stasera. Decidi chi non vorrai mai essere. Questa è la cosa più importante. Prima di decidere chi vuoi essere, decidi chi non sarai mai. Prima di decidere con chi lavorare, decidi con chi non vorrai mai o in che modo non vorrai mai lavorare. Non perdere la tua dignità e non perdere la tua identità per nessuno. Dio ti ha creato in maniera stupenda, ti ha dato dei doni e ti ha dato dei talenti che ancora sono con te dentro la barca. Ma è uscendo fuori dalla barca che ti renderai conto che non hai più niente da perdere e che l'unica cosa che puoi fare e iniziare un viaggio straordinario e soprannaturale con Lui. Amen.
Amen.
Che dite, andiamo all'altra riva, sì o no?
Amen.
Chi se la sente di andare all'altra riva?
Amen.
Nel passaggio di Marco 4 dice la Bibbia, c'è un episodio, lasciatemi concludere con questo, c'è un particolare molto importante. Se voi leggete l'episodio di Marco al capitolo 4, dal verso 35, quando parla della tempesta, è scritto che quando partirono da Capernaum c'era la barca con Gesù e i discepoli, e dice alla fine c'erano con loro molte altre barchette. Ma dopo la tempesta ci fu una sola barca che arrivò all'altra riva. Indovinate qual era? Tutte le altre tornarono indietro. Perché la paura ci fa arrendere, la paura non ci fa andare avanti. Ma con Lui ogni cosa è possibile. Alziamoci in piedi, dai. un incoraggiamento che voglio farti: se ti stai trovando in una tempesta, non chiedere più a Dio perché. Comincia a chiedere a Gesù: cosa vuoi che io faccia? Se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Che significa letteralmente: fammi fare quello per il quale questa tempesta è arrivata nella mia vita. Mi stai costringendo a fare qualcosa che non avrei mai voluto fare o che non avrei mai fatto in tempi non sospetti. Ma lo Spirito Santo sta parlando al nostro cuore. Lui vuole portarti all'altra riva, vuole portarti ad un nuovo livello, vuole portarti ad una qualità di fede, ad una qualità di preghiera, ad una qualità di adorazione, una qualità di intimità, una qualità di ascolto della sua voce, una qualità della sensibilità, del suo tocco nel tuo spirito, dove tu puoi essere, non hai bisogno di pregare 24 ore su 24 per avere la certezza che 24 ore su 24 lui è con te. È vero, una sensibilità soprannaturale quando cammini per strada, quando sei in casa, quando stai facendo qualunque cosa. Dio vuole portarti ad un livello nel quale non sei mai arrivato. E l'altro arriva. Amen.
Amen.
Alleluia. La tempesta finisce quando esci dalla barca e sperimenti cose sopra e fai cose che non hai mai fatto prima e rientri nella barca con Gesù. Ti renderai conto che quella tempesta, neanche te ne renderai conto che è passata, perché la cosa più importante, tu sei talmente concentrato con Gesù che non ha importanza, perché quando sei con Gesù non ha importanza se c'è la tempesta oppure no. Che te ne frega? Sei con Gesù, tempesta o non tempesta, non puoi morire. Niente potrà farti del male, nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo, nessun'arma, nessuna tempesta potrà fermarti, nessun demone potrà bloccarti, nessuna circostanza potrà impedirti di arrivare dove tu, dove Dio ha stabilito che tu arrivi, perché se Lui è con te, Lui è per te, chi sarà contro di te?
Amen.
C'è questa piena consapevolezza che viene a depositarsi in maniera definitiva dentro il tuo cuore. Io appartengo a Lui.
Amen.
E arriverò lì dove Lui ha stabilito per la mia vita. Preghiamo un attimo. Alleluia.